preceduto questa sera dalle due sfide che all'andata si erano concluse con anche in questo caso due pareggi: Ajax-Benfica 2-2 all'andata e Manchester United-Atletico Madrid 1-1 invece al Wanda Metropolitano. Domani, in contemporanea con la Juventus, anche la sfida di Lille tra i padroni di casa e il Chelsea, vittorioso 2-0 nella prima parte di questo confronto valevole per gli ottavi di Champions League. Da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti. Bentornato, direttore.
Buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Direttore, chiaramente, come insomma sostiene e come già sosteneva quando la barca della Juventus aveva difficoltà a mantenere una direzione ben precisa, l'importante per Massimiliano Allegri era arrivare a marzo nelle migliori condizioni possibili. Certo, Dybala è recuperato per questa gara, non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, però ecco, ripensando alle difficoltà della Juventus di ottobre, con un Vlahovic in più, è questo il miglior momento possibile per la Juve in cui vivere il match di ritorno di un ottavo di finale Champions per tornare tra le prime otto d'Europa?
Sì, probabilmente sì, ma non è nemmeno uno straordinario traguardo stare tra le prime otto. Insomma, siamo agli ottavi per una squadra come la Juventus. È vero che negli ultimi due anni è rimasta ferma agli ottavi, ma insomma, per una squadra come la Juventus superare gli ottavi è abbastanza tradizione, per cui sì, va bene, ma vedendolo così da studioso del calcio non è ancora un risultato eccezionale, cioè un risultato di cui la Juventus è facilmente accreditabile sempre.
Ecco, direttore, però comunque sia, mi sembra che questo sia potrebbe essere un trampolino di lancio per la Juventus anche per questo finale di stagione, cioè la qualificazione, che comunque insomma oggi, con il fatto che i gol in trasferta non c'è più la regola del gol in trasferta che vale doppio, insomma, e ti devi rigiocare la partita come se fosse proprio l'inizio, no? Cioè, è come se fosse una finale secca, quindi alla fine l'1-1 non ha quel valore importante. Ecco, oggi battere Villarreal potrebbe avere un effetto anche ancora più importante sul campionato, o lo esclude?
Ma io non posso escludere niente, però insomma, è molto difficile, ci sono 9 partite solo. Anche con questi ultimi risultati la Juventus non si è avvicinata, non almeno al Milan, c'è uno scontro diretto solo, che però non è con una delle tre squadre davanti. Io credo che indubbiamente la Juventus si sia rimessa in carreggiata, nel senso che se cominciassimo oggi la Juventus probabilmente starebbe alla pari con le prime. Avrebbe un futuro alla pari con Milan, Napoli e Inter, ma adesso è sullo stesso livello con 7 punti in meno. Onestamente mi sembra tardi.
Direttore, invece in questo rush finale ritroviamo una versione che l'Inter, da un punto di vista di classifica, aveva conosciuto sulla sua pelle solo nella parte iniziale della stagione, quando potenzialmente si era ritrovata a meno 7 dalla vetta, poi aveva iniziato quella striscia di vittorie consecutive tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, che poi però hanno lasciato, da un punto di vista di risultati, una scia di pareggi, di sconfitte, l'eliminazione Champions. Nel percorso di Simone Inzaghi e nello stato attuale dell'Inter, vede una squadra matura in grado di gestire questa condizione comunque nuova rispetto anche al recente passato e al periodo di Antonio Conte?
Ma intanto Conte aveva degli avversari diversi, aveva degli avversari che erano un po' più indietro di quelli attuali. Per quanto riguarda l'Inter, credo ci sia stato un momento di sopravvalutazione della rosa. Io sono sempre stato convinto, ve l'ho anche detto, ce lo siamo reciprocamente detti, quando si parlava di un Inter che aveva una rosa eccezionale, sinceramente poteva valere un anno fa, quando c'erano ancora dentro Sensi, Nainggolan e altri tipi di giocatori. Oggi si è molto asciugata Infatti è bastato che se mancasse Brozovic ed è andata nettamente sotto col gioco. Non aveva, che è stata costretta a inventarsi il Vesino che è una riserva della riserva, perché non gioca mai, al posto di Brozovic. E lo stesso Vidale è un giocatore che raramente lascia una traccia profonda della propria presenza ormai in campo. Se a questo aggiungete per esempio Ranocchia, che è al centro dell'episodio clou della partita col Torino, insomma sono riserve che non credo farebbero la differenza in nessuna squadra di Serie A buona. L'Inter ha delle buone riserve in attacco quando riesce ad averle, cioè quando può contare da Correa a Sanchez, a Lautaro e a Dzeko. La seconda cosa è che forse Dzeko è andato oltre le cose che si pensava arrivassero da lui, perché 12 gol per Dzeko non sono pochi all'età che ha, per esempio sono il 30% in più di quanti segnati un anno fa. E con una squadra così rigida, così ferma su se stessa, Inzaghi è andato a nozze, perché è uno che non cambia mai la squadra. Nella Lazio ha giocato praticamente 5 anni con la stessa formazione, mentre la vera differenza è che, per esempio, Spalletti e Pioli hanno avuto due idee molto importanti in queste ultime domeniche. Pioli ha tolto Diaz, ci metterei anche finalmente Diaz, perché Diaz ha dato poco, cioè ha tolto un trequartista e ha fatto spazio a un centrocampista. Il Milan adesso, come pochissime altre volte in stagione, sta giocando con un centrocampo molto forte, cioè con Tonali, Bennassere, che sì che fa la mezzala, non fa più il trequartista, il marcatore del regista, e Spalletti ha avuto molto coraggio domenica scorsa, per esempio, dove ha messo fuori sia Insigne, e questo era una mossa che credo aspettasse da qualche domenica, ma anche Zielinski, che è stato fino a 3-4 domeniche fa è stato il giocatore più importante del Napoli.
Ecco, direttore, proprio su questo, questa in un certo senso avvedutezza da parte di Inzaghi, nel, così come faceva la Lazio anche nell'Inter, nel in un certo senso adattarsi anche a quelle che sono le situazioni che sfuggono al controllo di un allenatore, dagli infortuni, gli avversari che ti capitano sul cammino, a suo avviso, considerando che comunque sicuramente alcune delle riserve dell'Inter non sono all'altezza di una squadra che punta allo scudetto, però hanno un'incidenza, avranno un'incidenza anche nella lotta a scudetto, cioè c'è anche una responsabilità per come Inzaghi ha gestito, non ha gestito il suo parco giocatori nella sua completezza?
No, è che non era completa la rosa. Quindi lui ha trovato una rosa che come dire, assecondava la sua buona disponibilità a mantenere sempre la stessa formazione. Questo alla fine, sono stati due limiti, quello della rosa e quello di Inzaghi, che si sono sommati e che hanno costituito alla fine un handicap. L'Inter è imperfetta, cioè non si può pensare di cedere 5-6 giocatori della rosa di un anno fa, sostituirne la metà e non avere nessun problema. Questo non, per quanto bravi possano essere i dirigenti, però dei momenti di difficoltà ti capitano.
Direttore, invece il Milan, perché Pioli tutto sommato, insomma, spesso viene criticato, no? Non è un allenatore a grande squadra, però ha passato un momento di difficoltà, oggi è in testa alla classifica, cioè oggi Pioli si può dire che è un allenatore che può essere un vincente, perché poi finisce sempre con la storia, però se poi quest'anno non vince lo scudetto col Milan, io non credo oggi che il Milan sia la squadra più forte della Serie A, però se Pioli vince lo scudetto forse si toglie anche questa benedetta o anzi maledetta etichetta di quello che non è all'altezza di una grande squadra.
Ma secondo me continuate a sottovalutare
il Napoli,
la mossa del Milan, la mossa di Pioli. Secondo me, semmai Pioli va discusso perché l'ha fatta troppo tardi. Ma il Milan con Bennacer, Tonali che sia a centrocampo, è completamente un altro Milan. È un Milan molto più solido, molto più continuo, molto più disponibile a gestire la partita. È un altro Milan che ha fatto un salto in avanti importante. Poi dove lo porterà questo salto io non lo so. Ma oggi è difficile dire che ci siano squadre meglio del Milan. Si può dire che ci sono squadre che valgono il Milan, ma non che siano migliori, perché ripeto, questo Milan è completamente diverso da quello di tutto il resto del campionato.
E questo, direttore, considerando anche il punto di partenza, cioè il Milan costretto comunque a reinventarsi viste le cessioni, o per meglio dire, insomma, gli svincoli di Donnarumma e Çalhanoğlu, si può considerare un doppio salto a cui il Milan è sopravvissuto fin qui con brillantezza? No. Proprio perché si è reinventato due volte, intendo.
Ma reinventarsi si reinventano tutti, siamo noi che diamo molta più importanza a un giocatore che se ne va di quello che arriva.
Certo.
Perché, cioè, io sono assolutamente sono stato un ammiratore della prima ora, e l'ho detto molte volte, della politica del Milan. Perché quando un giocatore se ne vuole andare va mandato via. Va mandato via chiunque sia. Perché la parte psicologica è l'80% del rendimento di un giocatore. Quindi se voi pensate che non è mai nemmeno un affare economico, perché Donnarumma gli poteva essere dato l'aumento di stipendio che veniva ampiamente ripagato dai soldi che hanno speso per Maignan. Quindi è invece proprio un messaggio a tutta la rosa, per dire oltre un limite non si fa, e si gestisce così una squadra di calcio, anche se è molto difficile, molto dura, molto impopolare, ma si gestisce così una squadra di calcio. Non è vero che il Milan ha perso, si è dovuto reinventare, il Milan ha scelto una linea, è il nostro modo di vedere il calcio che ci porta a far vedere che il Milan ha perso in quelle situazioni, al di là del rendimento di Donnarumma o di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ha sempre quel tipo di rendimento, cioè altalenante, Donnarumma onestamente ci si aspettava di più, ma non vuol dire, il Milan ha pagato anche perché Donnarumma andasse, ha pagato un nuovo portiere che aveva già, e l'ha fatto in tempi non sospetti. Quindi è stata una programmazione, giusta o sbagliata, ma è stata una programmazione che peraltro adesso si sta rivelando corretta. È una dimostrazione di maturità della società e complessivamente, anche qui tra alti e bassi, una grossa maturità della piazza. Mentre a Firenze si discute ancora di un giocatore che se n'era già andato.
Direttore, visto che si parla proprio di Firenze e di Fiorentina, sabato c'è Inter-Fiorentina, forse vale più per l'Inter questo match, oppure la Fiorentina può veramente dare un segnale forte a se stessa facendo risultato a San Siro?
Ma, insomma, la Fiorentina è già capitato negli ultimi anni di fare dei risultati a San Siro senza che sia successo molte cose. Se tu alludi a un posto in Europa,
come sì, in conference,
questa cosa io me l'augurerei, perché spero che l'ingresso in una coppa, sia pure la più piccola, ma comunque molto dispersiva dal punto di vista delle energie, faccia fare un salto di qualità alla rosa della Fiorentina, costringa la Fiorentina ad un salto di qualità nelle scelte anche dei secondi ruoli, questo sì. Dopodiché a me mi piacerebbe vincere, mi piacerebbe vincere a Milano, perché è un grande risultato che corona una stagione di costruzione, una ragione di costruzione, non niente di più. Ecco, però riuscire finalmente a ricostruire, questo mi sembra un ottimo traguardo.
Direttore, grazie mille, a martedì prossimo.
Grazie mille, direttore.
Arrivederci.